Da un convegno che si è svolto nella Chiesa Evangelica di Apricena, ascoltiamo la testimonianza di Alec e Patrizia Catchpole, due missionari che operano nella zona di Napoli. Buon ascolto.
Voglio ringraziarmi per la bella ospitalità che mi avete dato. Mi sono sentita proprio a casa perché c'era la pizza napoletana a pranzo. Non la sanno fare solo a Napoli, ma pure qua, quasi. Il caffè era buono e i servizi erano ottimi. Veramente sono rimasta sorpresa, grazie per questo. Poi voglio dire un'altra cosa. Quando abbiamo fatto i cambi con Abramo, la moglie e i figli, io ho imparato da loro. Loro hanno curato come si dice, i ragazzi come i propri loro figli, anche se non erano i loro figli, ma si sono talmente impegnati come fossero i propri loro figli. Non solo Abramo e Giovanna, ma non si sa, questo forse? Wow, meno male non devo cantare. Allora stavo dicendo, loro li hanno curati come i propri loro figli e anche i figli si sono proprio impegnati. Guarda, è stato proprio bello. Io prego sempre al Signore, Signore, mettimi accanto a fratelli e sorelle dove io posso imparare. E io ho visto e ho imparato là veramente, hanno veramente dato tutto, anche con la propria stanchezza hanno dato. Ok. Allora, io sono nata e cresciuta in Germania, però i miei genitori sono di Torre Annunziata, cioè di Napoli. Noi siamo tre ragazze e la mia prima sorella si è sposata a 18 anni, molto giovane. Poi noi abitavamo in una casa a tre piani, giù abitava mia sorella e noi abitavamo sopra mia sorella. Quando avevo più o meno 18 anni, qualcuno già mi aveva parlato del Signore, ma io non ho preso l'opuscolo, l'ho portato a casa e l'ho buttato in mondizia. Poi intanto mia sorella aveva un marito che all'inizio non si mostrava violento, ma poi noi sentivamo da sopra come lui la picchiava molto forte. Mi ricordo una volta, cioè lei non riuscì a aprire la porta, il marito se n'è andato e noi in qualche modo abbiamo aperto la porta, lei stava a terra, era incinta e lui l'ha calciato nella schiena, lui non ce la faceva più alzarsi. La cosa che mi colpiva sempre è il viso di mio padre. Quello mi ha fatto tanto dolore vederlo. Così io disse a mia mamma: mamma, io cioè, non mi voglio sposare presto come Lina, io voglio vivere la mia vita. E come famiglia napoletana non va bene questo, si sa. All'epoca i mazzate si prendevano, ma forte. Comunque io ho detto: mamma, io voglio andare, io voglio conoscere il mondo, io non voglio stare chiusa dentro, perché io non so cosa mi capita quando mi sposerò. Mia mamma non mi rispose, mi guardava solo. E quello che ho detto, quello ho fatto. Io poi ho vissuto la mia vita nel mondo, ho lavorato, sono andata in giro, ho fatto le notte. E quando ero ragazza mi domandavano, ma per strada, io ero molto alta, come vedete. E mi domandavano: ma tu vuoi sfilare per noi? Io disse: no, no, no. La seconda volta, un'altra volta: ma tu vuoi sfilare per noi? Disse: no, no. La terza volta, quando mi fermavano per strada, io disse: va bene, ormai si guadagna bene. Poi il mondo del spettacolo, come ragazza, tanti ragazzi sognano di queste cose, no? Comunque lo fece, ho fatto anche usi di droga, ma in quell'ambiente. Tu non hai un'amica, non hai un'amica, perché la tua amica può essere la concorrente. Cioè io cercavo un'amica, ma non avevo un'amica. Cioè lì si sono nemici sotto sotto. E poi non è come vedete tutto bello quando uscite dal palcoscenico, tutto bello, truccato, ti trasformano proprio. Ma dietro quello che si sente è poco della corruzione. Quello che si vive non si può spiegare, è terribile quello che si vive là. Comunque io dopo anni ho detto no, cioè a me l'ambiente qua non mi piace. E sono uscito fuori, anche dopo mi hanno chiamato, io sono uscito fuori, io facevo le sfilate, facevo i filmini per le pubblicità, anche nel cinema. La gente mi fermava per strada, dice: ma tu non sei quella là, ma io ero vuota dentro. E dicevano, ma questi mi ammirano, ma io sono vuota dentro. Io non ho una soddisfazione dentro di me. Comunque io vivevo la mia vita sempre nel mondo e dicevo, beh, tutti lo fanno, lo faccio anch'io, è così come ragazza, no? Però sono arrivato a un punto che ho detto, ma io vivo e poi devo morire. E poi? Tutto qui. È tutto qui. E spesso mi venivano queste domande, mi venivano spesso. Poi quando domandavi ai miei parenti cose, dice, ma tu sai cosa c'è dopo la morte? Loro mi dicono, ma tu sei scema, tu sei giovane, tu ti diverti, che domande ci stai facendo? E anche loro non mi davano una risposta. Così io ho detto un giorno, dopo che avevo gustato tante cose di questo mondo, io dicevo, ho detto, Dio, io non ti conosco, se tu ci sei, fammi capire che cos'è questa vita. Io voglio conoscerti, non ti conosco. Eppure noi andavamo a Lourdes, poi venendo vicino a Torre Annunziata, vicino a Pompei, mi hanno fatto cresimare a Pompei, mettevano le candeline, tutte queste cose, ma io ero vuoto. Non mi dava niente questo. Comunque dove io lavoravo c'era questa coppia, molto gentile. Loro non mi hanno mai parlato di Gesù, ma mi invitavano sempre a casa loro e dicevano, dai, vieni a casa mia. E dice, sì, qualche volta vengo, dai, vieni. Poi una sera ha detto, io devo andare da questa coppia, perché altrimenti io li perdo come clienti. E poi sono andata a casa loro, dopo che ho chiuso il negozio, sono andata a casa loro, ho bussato, loro hanno detto, vieni. E poi si sono messi il cappotto e hanno detto, vieni con noi. Io disse, no, guarda, io non voglio più divertirmi, io ne ho abbastanza di queste cose. Ma noi abbiamo una sorpresa per te, tu vieni con noi. Ho detto, ma che? Ha detto, vabbè, c'è la signora, non può succedere niente. Queste mi hanno portato in una comunità dove c'erano tutti i ragazzi giovani e che stavano seduti lì e parlavano di Gesù. Ma quando io guardavo nei volti di queste ragazze, c'era una vergogna. Io mi vergognavo. Però nel stesso momento c'era come una liberazione, una gioia dentro di me, una pace incredibile che io non capivo. Poi uscendo fuori, questa coppia mi ha dato una Bibbia, mi hanno portato a casa, abbiamo parlato fino alle 5 di mattina, era molto chiaro per me. Io ho detto, questa è la soluzione della mia vita, è Gesù. Però comunque avevo una battaglia. Sono andata subito dai miei genitori, ce l'ho detto, loro hanno detto, tu sei scema. Tu sei stato sempre pazzo, però sei proprio impazzita. Comunque io ho detto, vabbè, io voglio fare una cosa. Noi napoletane in Germania abbiamo la nostra chiesa cattolica. Io sono andato con la Bibbia che mi hanno dato sull'altare del prete e ho confrontato le scritture che c'avevano lì sopra. Ma era la stessa cosa. Io dicevo, com'è? Gesù mi ama. E lui dice, non temere. Perché mai nessuno me l'ha detto? Perché lui là sopra non me l'ha detto mai queste cose belle. Comunque io poi ho preso la decisione di seguire Gesù. Cioè avevo capito che Dio mi ha fatto vedere veramente non l'aspetto, quello che il mondo vuole, ma il mio cuore. Mi ha fatto vedere quando io ero lì belle verso di lui. E che io non ubbidivo una tradizione che mi è stata inculcata, che non è stata voluta da lui. Comunque poi siamo tornati in Italia, perché tutti i napoletani vogliono tornare, e io ho detto ai miei genitori, guarda, io mi voglio battezzare. E loro dicono, tu sei pazzo, noi ti abbiamo battezzato quando tu eri piccola, tu sei pazzo. Dice, ma io voglio battezzarmi, volete venire? Quando mi sono battezzata, nessuno dei miei parenti è venuto. Ma Gesù era con me. Era una sala come questa e c'erano tanti fratelli e sorelle, una grande famiglia. Era proprio bello. E comunque a casa, mia mamma mi ha cacciato due volte fuori casa. Poi quando telefonavano le sorelle, lei diceva, Patrizia, non c'è. Anche se io c'ero, ma lei diceva, non c'è. E dopo 20 anni, alla morte di mio padre, mio padre si è convertito sul letto di morte. E la cosa bella era questo, che Dio ha iniziato l'opera e anche se, anni non ho visto niente, che erano contro di me, io non ho visto niente, ma quello che ha fatto il Signore nel cuore di mio padre, io non lo vedevo. Quando andavo a casa di mio padre, io me lo chiappavo, quando lui stava seduto fuori, da solo, perché mio padre piaceva molto il giardino, io gli raccontavo del giardino del Signore, quando il Signore piaceva passeggiare nei giardini. E gli raccontavo, ogni volta gli raccontavo qualcosa. Comunque alla fine, quando prima che lui morisse, si è convertito, lui ha voluto che tutta la sua famiglia sarebbe stata testimoniata, ma non ce l'ha fatto più. Così abbiamo fatto l'incontro nell'ospedale, che è stato molto bello, e dopo 2 giorni lui morì, se n'è andato con il Signore. Ma la cosa bella, noi abbiamo potuto testimoniare al funerale a tutta la sua famiglia, e la sua famiglia è una famiglia che viene, Torre Annunziata, chi lo sa, non è una famiglia, diciamo, tranquilla. Cioè, mio cugino è stato sparato, un altro su una tangenziale, un altro si è buttato sotto il treno, un altro sta in carcere, un'altra mia zia è un capo di quel giro. Ma la cosa bella è che abbiamo potuto parlare del Signore. Per me all'inizio era molto difficile di parlare di queste cose, ma io ho visto che tante famiglie vivono queste difficoltà e non si devono vergognare di queste cose, perché Gesù li ama. Grazie. Ah, volevo dire un'altra cosa bella, aspetta. Questa è una cosa che mi piace molto. Si trova in Salmo 103 che dice: ti corona di bontà e compassione. Cioè, la cosa è proprio che mi piace qua, che stesso il Signore si è tolto la corona, ma mi corona a me di bontà e compassione. Io che non sono degno, il mio Re dei Re mi corona. Cioè, quando si corona un re, fanno grandi feste. Ma queste sono corone ancora più preziose, perché lui è venuto per coronarmi.
Siamo riconoscenti al Signore, no? Per come l'ha strappata dal mondo, e come lei è vissuta, è cresciuta in una famiglia, diciamo un ambiente un po' particolare. Lei è un miracolo vivente, così come Alec. Avete qualche domanda per Patrizia? Non ci sono domande? Sì, Salvatore? Com'è?
Come ho fatto
lo dirà lui.
Lui me lo racconterà.
Lo racconterà il marito.
Ho pregato.
Ecco, dillo.
Cioè, ho pregato, mi prendevano in giro quando venivo in Italia, perché era grande di età, e dove lavoravo dicevano: ma tu sei zitella, io ti faccio sposare con il mio cugino a 50 anni, ma è ricco. Io dicevo: ma io non ho bisogno di cercare, perché il Signore già, il suo piano è già preparato per me. E lui disse: no, ma è impossibile, tu rimani zitella, tu devi provvedere per te. Anche la mia famiglia mi prendevano in giro. E mia mamma disse: ma con me, tu vuoi stare solo con i vecchi, non ti vuoi sposare? Io ho detto: mamma, inizia a pregare. E lei mi disse: io sto pregando a Maron. Io disse: mamma, prego io. E comunque poi a un'acape, a fondi, la preghiera che io facevo, io dicevo: Signore, se io devo stare da solo, dammi la gioia di esserlo, riempimi tu. Se non devo stare da solo, fammelo sapere subito quando lo incontro, perché non voglio fare un sbaglio per la vita. Fa che io sappi da te, quello è mio marito. Quando lo vide da lontano, io lo sapevo che lui era mio marito, avevo la certezza dentro, è lui. E non abbiamo fatto niente, lui non sapeva parlare molto italiano, abbiamo parlato con mani, piedi, tutte quelle che avevamo. E lui poi, non ho fatto niente, lui mi ha chiamato ed è venuto, e dopo 8 mesi ci siamo sposati.
Grazie Patrizia. Se ci sono altre domande per Patrizia, qui ci sono tante sorelle che vengono da Germania.
Sì, io ho conosciuto prima.
Ci sono anche fratelli che vengono da Germania, quindi parlano bene tedesco, se vuoi puoi parlare con loro. Ci sono altre domande per Patrizia? Altrimenti diamo la parola ad Alec, la sua testimonianza ancora. Poi canteremo un inno e poi lui predica la parola. Ci sono altre domande? Ok, grazie Patrizia. Alec, vieni.
Buonasera. Vorrei anche associarmi alle parole di Patrizio per ringraziarvi della vostra ospitalità. E sinceramente non mi sento per niente degno dell'amore che ci avete dimostrato, non solo oggi, ma dal momento in cui sono arrivato nella Foggiana, veramente mi avete accolto. E io sono veramente grato e vi dico sinceramente, non me la merito. E quando avete sentito la testimonianza, direte, è vero, non meriti niente. E non merito niente. E questa è la meraviglia della grazia di Dio, che Lui versa su di noi beni che non meritiamo. Io sono cresciuto a Londra e avevo due genitori normali che mi volevano bene, specialmente mia madre, me lo dimostrava in ogni modo, ogni giorno. Però già da piccolo volevo vivere la vita 100 all'ora, cioè volevo vivere pienamente la vita, qualsiasi cosa che facevo mi buttavo al 100%. E mi piaceva pure fare guai, non mi piaceva la vita del secchione, che si dice a mio figlio Josiah, Joseph, levatevi da questa gente, cioè non si è mai che lui avrebbe avuto, che lui o loro avrebbero un amico come ero io, perché è una che piaceva fare casino a scuola. E poi più che crescevo, più cose erano possibili da fare, perché un ragazzo piccolo mica che va a drogarsi, per arrivare all'età, quando uno è esposto a queste cose, inizia a sperimentare. Il primo giorno in cui ho sperimentato la droga, io non ho mai immaginato di diventare anch'io un tossicodipendente. Cioè, se uno me l'avrebbe detto, tu, fra 2 anni da adesso, prenderai la droga dalla mattina alla sera, non l'avrei nemmeno considerato, non avrei nemmeno, cioè, riflettuto sulla domanda, perché non stava proprio sul mio radar, per intenderci. Allora, però è successo così, iniziando con qualche droga, provando un altro, il piacere istantaneo che dà. È arrivato al momento della mia vita dove dalla mattina alla sera stavo sotto l'influenza dei tossici. Poi il problema era questo, che l'effetto che dava era talmente forte che la vita normale sembrava una noia. Allora uno si trova proprio con la dipendenza fisica, la dipendenza mentale. Però credevo che quando voleva potevo uscirmene, finché non ho voluto e non ho potuto. Intanto volevo pure che la mia vita avesse un valore. E non mi piaceva per niente la sofferenza nel mondo. Non mi piaceva il fatto che tante persone sono sfruttate. Altri subiscono invasioni, altri subiscono la fame, la fame. Allora, volevo fare qualcosa, poi a un certo punto ho conosciuto dei rivoluzionari e mi pareva che questi qua avevano qualcosa da dire, perché effettivamente quello che dice il rivoluzionario è 99% vero. Che sarebbe? Che c'è un piccolo percentuale della popolazione mondiale che sfrutta la maggioranza del mondo, e questo sappiamo che è vero, e sappiamo che ci sono un piccolo gruppo che manda i poveri a fare la guerra per arricchirsi, e vedendo anche lo sfruttamento lavorativo, desideravo fare qualcosa. E iniziavo a frequentare questo gruppo, anche a partecipare alle manifestazioni politici. Arrivavo al punto quando noi anche facevamo le lotte con la polizia, mi hanno spaccato la testa poi in un'occasione. Però guardando queste persone, che erano bravi a denunciare il male negli altri, loro stessi erano persone poco affidabili, perché anche loro erano tutti drogati, ubriaconi. C'era il vicepreside del nostro partito che lui non poteva parlare pubblicamente se non fosse ubriaco. Figuratevi. E un giorno stava a una festa loro, a mezzanotte, e questo era sdraiato a terra, aveva bevuto tanto di quell'alcol che era svenuto. Questo, un altro capo di questo gruppo. E quando lo guardavo, mi sono fatto la domanda, ma potrei mai seguire a te? Potete immaginare, cioè io volevo che la mia vita avesse un valore, volevo fare qualcosa, ma non vedevo chi potevo seguire. Finché non sono andata nei Caraibi, quando avevo 22 anni, stavo là per 6 mesi, e là ho conosciuto per la prima volta persone come noi, persone normali che credevano alla Bibbia. All'inizio io credevo che loro fossero proprio dei idioti, perché per me, io avrei ascoltato anche i musulmani, gli induisti, ma i cristiani no. Io avevo proprio un odio per i cristiani, non so perché, e per quelli che credevano, perché per me i cristiani erano tutti vecchietti, bambini, non un grande uomo come me. Vedi come siamo stupidi e vani noi esseri umani. Comunque, più che parlavo con queste persone, più vedevo in loro una sincerità e una pace, quelle che non avevo né io e né le persone che frequentavano in Inghilterra con tutti i soldi e le possibilità che noi avevamo. E a un punto ho conosciuto un ragazzo che era un atleta, molto in gamba, e anche lui leggeva la Bibbia. E questa è la prima volta che ho conosciuto qualcuno in gamba, un ragazzo, diciamo, anche da ammirare, che credeva la Bibbia. E questo mi ha colpito tanto. E lui mi ha incoraggiato a leggere la Bibbia, così ho iniziato un po' a leggere la Bibbia. E quando leggevo il Vangelo di Matteo, perché in certo senso Gesù è presentato come il re dei re, giusto? Nel Vangelo di Matteo. Così è una guida politica. Io guardavo Gesù come una guida politica. E quando leggevo, dicevo, ma io posso seguire questo qua. Questa è una vera guida politica, perché lui ci teneva per i poveri. Aiutava i poveri. Ha offerto qualcosa ai poveri. E lui, anche nel Vangelo di Luca, dove Giovanni Battista diceva alle persone che avevano 2 capote, no? Diceva, dai, se c'hai 2 capote, dai quelli in più al povero. Mentre il rivoluzionario diceva, spari il ricco e prendi la sua capota. Allora iniziava un po' a mettere nel bilancio queste 2 filosofie. E potete capire che non ci voleva molto per capire qual era quella migliore. E non ci voleva molto per me di abbandonare quelle idee, perché ho trovato qualcosa di migliore. Però voleva seguire questo Gesù, perché era attratto dalla persona di Gesù Cristo, però non voleva abbandonare del tutto la droga, perché tanto mi piaceva, volevo controllarlo. E nemmeno volevo abbandonare i miei peccati che mi piacevano, volevo più controllarli anziché essere controllato, che sappiamo non è possibile. Una volta stavo andando a una discoteca per incontrarmi con una ragazza che frequentava, e mentre stavo facendo la strada ho cercato un autostop e nessuno si fermava. Io avevo bevuto un po' di rum in più e nessuno si fermava. Così ho deciso di pregare. Ho detto, Signore, fa sì che qualcuno si ferma, che mi dà un autostop per andare in discoteca. Sempre una cosa stupida, eh? Che è successo? La prossima macchina, io stavo cercando un autostop da un'ora, la prossima macchina si fermò. Mi hanno invitato dentro la macchina e questi erano 2 missionari della Chiesa Evangelica che il Signore ha mandato proprio, zacca, subito dopo la mia preghiera. Impressionanti queste fatte. E loro mi hanno parlato per la prima volta del Vangelo, cioè mi hanno spiegato che bisognava fare per convertirsi. Il bisogno di non solo seguire questo Gesù a modo tuo, ma di ravvedersi e sottomettersi a Lui, di seguirlo con tutto il cuore. E io stavo fuori questa discoteca di nuovo con una scelta, o la discoteca o il Signore. Dicevo, la ragazza mi sta aspettando dentro, è meglio che me ne vado dentro. E là stavo proprio, ma non ho goduto per niente la discoteca. E il giorno seguente siamo passati all'altra estrema dell'isola, dove stava l'oceano. Io stavo dall'altra parte, dove stava il mar dei Caraibi, che è come il Mediterraneo, un mare proprio tranquillo, mentre l'oceano era proprio pericoloso. E voleva far vedere a questa ragazza come era bravo a nuotare, come un grande buffone, no? Mi sono buttato nel mare e lei piangeva, guarda, lei piangeva, diceva, Alec, non andare là, lei non sapeva nuotare, non c'era nemmeno nessuno vicino. Però pensavo, ma questa è una ragazza, le ragazze sono un po' sceme, cioè piangono per niente. Non sapeva che là, sono proprio su quella spiaggia, sono morte un sacco di persone. Perché la corrente che tira da Africa, tira la gente sotto e escono dopo una settimana. Cioè li tira la gente proprio in fondo alla scena e poi li butta fuori dopo. Quando io ho cercato di tornare alla riva, non riuscivo. Anche se nuotavo con tutta la forza che aveva, che era abbastanza bravo a nuotare, non riuscivo. E ho pregato il Signore, che il Signore mi portasse alla riva. E il Signore mi ha comunicato, mi ha parlato in qualche modo nel mio cuore di alzarmi in piedi. Che dopo ho messo i miei piedi giù e ho trovato sabbia sotto i miei piedi. E queste erano 75-100 metri fuori. Ho trovato sabbia sotto i miei piedi. E potete immaginare con la mia felicità. E io ho cercato un po' alla volta di fare quei passettini per vedere dove arrivava la sabbia per poi buttarmi a nuotare. E non ho dovuto, perché c'era sabbia fino alla riva. E io ho camminato sulla sabbia fino alla riva. E quando sono tornato alla riva, mi sono inginocchiato. E ho detto, Signore, adesso ti voglio cercare veramente, io voglio cercare solo te. Non voglio più i fatti miei e i fatti tuoi. Voglio solo i fatti tuoi adesso. Voglio servire solo te. E così ho iniziato a leggere la Bibbia con fervore. Leggevo il Nuovo Testamento subito. Io non stavo lavorando, così lo leggevo, scoprivo, capivo. E poi finalmente sono andato in una chiesa evangelica come questa. E il Signore mi ha aperto di nuovo gli occhi e la mente e l'ho ricevuto quale Signore e Salvatore della mia vita. E guarda, il Signore mi ha dato una pace nella mia vita che superava tutte le esperienze di tutte le droghe che ho fatto. E ne ho fatte di tutte. Però la pace che avevo era una cosa straordinaria, perché non dovevo pagare niente, non c'erano gli effetti collaterali. E quella pace non mi ha lasciato, io ho lasciato lei, ma lei la pace non mi ha lasciato per niente. E subito che mi sono convertito, la stessa sera sono uscito fuori dalla chiesa e sono andato dai miei amici a predicare il Vangelo. Dicevo loro, dovete essere nati di nuovo, anche voi. Non sapevo come, perché però era talmente pieno di quello che mi è successo. E tutt'oggi io sono pieno di quello che mi è successo. E io sono pieno di quello che mi succede ogni giorno. Perché la mia esperienza, anche se è successo qualche anno fa, e avevo 22 anni, oggi ne ho 23, dunque fatevi il calcolo. Il Signore sta operando nella mia vita ogni giorno. Io lo lodo per questo. Voglio precisare soltanto una cosa, come ci siamo conosciuti. Patrizia ha dimenticato di dire che quando lei mi ha visto, si è messa in fila, perché c'erano altri 30 ragazzi che devono Sto scherzando. Va bene, grazie Abramo.
Sono delle domande per Ale che volete fare? Nessuno ha preparato una domanda. Richiamo Patrizia. E... noi l'abbiamo capito. Come vi siete conosciuti? No, ha detto, Patrizia si è messa in fila, c'erano almeno 30-40 signorine che erano in fila, poi lui ha appena visto lei in fila, in fondo.
Ok, allora voglio precisare, prima di convertirmi io ho frequentato parecchie ragazze, no? Ma non mi sono riuscito di fidanzarmi per più di 3 mesi, perché mi scocciavano, passava presso presso. E questo mi preoccupava sinceramente, dicevo, ma mi sposerò mai? Quando mi sono convertito ho detto, io non voglio più rompere il cuore delle ragazze. E non voglio essere nemmeno rotto il cuore. Ho detto, Signore, per piacere, non voglio fidanzarmi con nessuno che non dovrei, con cui se non dovrei sposarmi con quella persona. E così anche io, onestamente, quando ho visto Patrizia, la stessa sera il Signore mi ha comunicato, e questo non è che mi succede ogni giorno, mi è successo 2 o 3 volte nella vita, ma avevo una forte convinzione che avrei dovuto sposarmi con lei. Allora, questo è stato un grosso rischio, perché io ero convertito da 8 anni e non mi sono fidanzato con nessuno in Inghilterra. Sono arrivato fresco a Napoli, no? Già dopo un mese, fidanzato, allora pareva una sciupa femmina, no? Però non era proprio così. Allora, che succedeva? Che quando ho visto Patrizia la seconda volta ho detto, Patrizia, secondo me ci dobbiamo sposare. Dopo un paio di... Questo non capita sempre nella mia vita. Io sono una persona inglese abbastanza cauta. Però in questa ero sicuro. E lei diceva, pure lei la stessa, e lei dice, anche io sono sicuro. Perché? Perché io ho pregato per 8 anni per questo giorno. Così quando è arrivato questo giorno, ero convinto. E lei altrettanto ha pregato, lei per 3 anni, e così. Però non è che deve succedere sempre lo stesso modo con tutti quanti. Dio è un Dio di grandi fantasie, come vediamo nella creazione, e Lui ha il piano perfetto stilato per ciascuno di noi.
Abbiamo ascoltato la testimonianza di vita di Alec e Patrizia Ketchpole, registrata in un convegno che si è svolto ad Apricena. Alec e Patrizia Ketchpole sono missionari che operano nella zona di Napoli. Grazie per l'ascolto.